lasciamo più tanto tempo per gli interventi, più che per le domande e anche proprio per le osservazioni, cioè come è andato questo anno di collaborazione tra le casse e l'ente di tratta. Già nel lavoro precedente già emerso che tanti di voi neanche sanno, cioè non collaborano con l'ente di tratta, perché è difficile, perché non conoscono. Quindi proviamo a... Allora, è difficile l'intervento che devo fare, nel senso che pur lavorando da 15 anni in questo campo, la cosa che vi dico è abbastanza nuova. Quindi il meccanismo di referral è una cosa nuova, è stato creato nel 2016. E quindi questa collaborazione tra CAS e gli enti di tratta è una cosa nuova che procede per tentativi, per errori, e anche il rapporto delle commissioni, per quanto buono, a volte non è sempre semplice. Quindi nel mio intervento vi dico anche la teoria, poi vi dico quello che facciamo noi, voglio anche dire quali sono anche state le luci e le ombre, magari le cose su cui possiamo lavorare. Quindi, allora, cos'è il meccanismo nazionale di referral? Allora, bisogna leggere quello che è il piano nazionale contro la tratta e l'assfruttamento, e come sapete, allora, lo trovate sul sito internet, quindi vi spiego delle cose proprio brevi. Allora, una durata biennale, quindi 2016-2018. Se voi andate su Google, quale opportunità, lo trovate. Allora, cos'è questo piano nazionale? Allora, prende ispirazione da quella che è la direttiva 36 del 2011. La direttiva 36 stabilisce quali sono le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito della tratta di esseri umani, le disposizioni comuni per gli Stati membri dell'UE, mirando a rafforzare da un lato la prevenzione e la repressione del reato e dall'altro la protezione delle vittime. Come si sviluppa il piano nazionale? Segue quelle che sono quattro direttrici, quelle che gli altri lavoro chiamano le 4P, che sono la prevention, la prosecution, la partnership e la protection. Allora, vado veloce su quelle che non ci interessano nell'intervento, che sono la prevention, quindi sono tutte le azioni che servono per migliorare la prevenzione e la conoscenza del fenomeno, che mirano a fare la prevenzione nei paesi di origine, e le azioni che devono fare dei controlli amministrativi. Poi c'è la prosecution, che non è altro che l'azione legale, e qui ci sono tutte le azioni che servono a rafforzare la cooperazione giudiziaria, un approccio multiagenzia, e le azioni che portano all'adeguamento delle norme in ambito nazionale e internazionale. La partnership sono tutte quelle azioni che mirano alla cooperazione con i paesi di origine della tratta. E poi c'è la protection, questo è quello che riguarda un po' noi. E sono allora le azioni che sono volte a migliorare l'immersione del fenomeno e quindi garantire interventi di risposta efficace e coordinata. Devono essere favoriti i meccanismi di rapida identificazione delle vittime, questo è cruciale, e questo viene detto nell'articolo 11 della legge 36. Poi nel piano nazionale c'è la costituzione di un meccanismo nazionale di referral, di cosa spiego cos'è, come si articola. Poi è previsto l'aggiornamento dei sistemi di accoglienza e inclusione, di questo so che parlerà in modo dettagliato Valentina, mi spiegare l'articolo 18 con me, e poi favorire, per chi lo vuole, il ritorno volontario assistito. Allora, al piano nazionale seguono due legati, io vi chiederei di leggere, uno è questo che avete in cartella, che secondo me deve essere un po' la Bibbia per gli enti tratta, ma io lo consiglierei anche a voi, vi consiglierei, io vi dico delle cose, però parlatene in equipe, perché secondo me dovete avere chiaro quali sono gli indicatori. Allora, cos'è il meccanismo nazionale di referral? Vi leggo la definizione e poi ve lo spiego. Allora, è un sistema di cooperazione tramite cui gli attori statali adempiono i loro obblighi per proteggere e promuovere i diritti umani delle vittime di tratta, coordinando i propri sforzi in un partnership strategico. Gli obiettivi primari del meccanismo nazionale di referral NNR consistono nel garantire il rispetto dei diritti umani delle persone trafficate e nel fornire un modo efficace per orientare questi ultimi verso i servizi indicati. Quindi cosa fa il meccanismo nazionale di referral? Quindi questa pagina definisce quali sono i ruoli di tutti gli attori che sono dei soggetti che sono istituzionali, non, quindi tra quelli non istituzionali siamo noi, quindi quali sono gli enti tratta e anche chi entra in rapporto con le donne, quindi anche i centri di accoglienza, nessuno, quindi i ruoli, dice che tra di loro devono collaborare, quindi già nel lavoro si diceva siamo chiamati a farlo, cioè noi dovremmo collaborare. Come fanno a collaborare? Tra il sistema prevede che tutti i soggetti soggetti collabori e provvedono a dialogare mediante, mediante le procedure di segnalazione. Quindi il refera non è altro che la segnalazione, il rinvio che alcuni enti fanno agli enti tratta. Lo scopo qual è? Lo scopo è quello di individuare e identificare le vittime di tratta e eventualmente di proteggerle. Quindi tutto questo sistema di cooperazione non fa altro che dire quali sono i ruoli, chi cosa deve fare, perché, e perché è per cercare di identificare le vittime e farle emergere dalla situazione di sfruttamento in cui sono. Allora, il sistema di refera ha alcune fasi. Allora, queste fasi non sono sempre, vanno sempre in ordine cronologico e alcune volte qualche fase può non esserci, e sono l'identificazione della vittima, la prima assistenza e protezione, l'assistenza a lungo termine e inclusione sociale, il rimpatrio assistito, e per esempio non è giudicato, cioè quindi se una donna decide di rimanere qua, già questa fase non c'è, e al contrario, se una donna decide di ritornare al proprio paese, ovviamente non c'è l'assistenza a lungo termine, non c'è l'inclusione sociale. Quindi le fasi potrebbero esserci tutte, potrebbero esserci solo alcune, e l'ultima è le procedure penali civili. Anche qui non tutte le donne decidono di fare poi una denuncia, in questo rientrano anche i permessi di soggiorno, quali e come diventa. Allora, noi con il mio intervento ci concentriamo nel primo, che è l'identificazione, il resto è stato parlerà come dice Valentina. Allora, cos'è l'identificazione? Allora, l'identificazione è una cosa cruciale. È un processo articolato che viene fatto in più fasi e comprende l'analisi della vicenda della persona attraverso quando si parla della persona bisogna far emergere quelli che sono gli indicatori di tratta non solo escono dalla storia della donna, ma è importante anche quello che voi osservate, cioè dei dati di contesto della persona. Qui è cruciale perché è propedeutico poi la messa in sicurezza della persona e quindi l'attivazione di tutti i sistemi che vengono dopo. Ovviamente se non c'è un'identificazione della persona non si può neanche farla emergere, farla proteggere, farla entrare, quindi è fondamentale. Allora, esistono due tipi di identificazione, c'è l'identificazione preliminare e l'identificazione formale. Allora, cos'è l'identificazione preliminare? È quella che fanno tutti gli enti che entrano in contatto con la persona per la prima volta. Quindi può essere lo sbarco, ma possono anche essere centri di accoglienza, quindi i CAS possono fare e sono chiamati a fare un'identificazione tipo preliminare. L'identificazione formale invece la possono fare solo gli enti specializzati, quindi gli enti antitratta. Allora, adesso io cerco di spiegarvi quali sono quindi gli indicatori che sia voi CAS e le commissioni possono utilizzare per identificare quindi se la persona secondo voi è vittima di tratta, quindi facendo un'identificazione di tipo preliminare, perché all'interno, non so spiegare che sono tutti gli enti che possono farla, all'interno delle procedure di riconoscimento e protezione internazionale due che la fanno, per sono chiamati a farlo, sono le commissioni e il CAS. Okay. Allora, non vi leggo tutti gli indicatori perché secondo me lo potete fare voi, io vi faccio magari scendo nel dettaglio di quelli che secondo me sono più rilevanti e specifici quelli che riguardano le donne nigeriane, perché adesso arrivano, anche la commissione ci segnala qualche donna, non so, del Camerun, del Senegal, qualche ivoriana, però sono l'1%, quindi focalizziamo. Allora, quindi quando a voi casse si devono suonare campanelle di allarme, quando la commissione suona campanelle di allarme, quindi quando la commissione ci segnala a noi, allora, quando vi trovate davanti a una donna, allora, a, ovviamente non un indicatore basta, quindi non ce ne deve essere più di uno, ok? Quindi non segnalate solo se una donna è nigeriana, questa cosa è unica, cioè i CAS ci chiamano. Quindi, per una donna nigeriana, ma in particolare proviene dalle due state, in particolare da Benin City e a volte, in stragrande maggioranza, dalle zone periferiche, quindi se una ragazza dice che abitava o qua in Benin City, già una cosa prende in considerazione. Le donne sono molto giovani, quindi tra i 15 e i 24 anni, 25 di solito, e anzi, se voi vi accorgete, a volte vi dicono ho 20 anni, ma chiaro, secondo me chiaramente non so se provengono a un livello di istruzione basso e delle condizioni economiche fortemente disagiate, vengono da una famiglia molto numerosa, di cui la ragazza è la prima figlia, a volte la prima figlia del secondo matrimonio, questo è un altro indicatore. Poi, più in generale, quando ti raccontano la loro storia, vi dicono delle cose che sono preconfezionate, standard, sono scappata perché, cioè, ma tu sei stressato, quindi già questo ti devo suonare di matrimonio forzato. Mi hanno obbligato a sposare un uomo più anziano. Poi quando non so, vi racconta che è scappata perché è lesbica, perché la sua compagna è stata arrestata, quando per esempio vi racconta, queste sono le storie delle classiche, quelle che raccontano sempre in commissione, raccontano sempre noi per più di colloquio, fidanzato, faceva parte di un cultis, e quindi è stato messo in galera, poi la polizia è stato creato, poi ci sono. Il papà è morto e la setta degli uboni di cui il padre faceva parte, che ridete, queste sono le classiche. È venuta a prendere lei perché la primogenita deve essere sacrificata, ecco. Quindi devono suonare tutti i campanelli d'allarme. Quando vi racconta del viaggio e le tappe non sono chiare, non si capisce cosa è stato fatto, vi parla di figure, cioè vi racconta che è stata passata da una persona all'altra, quindi da un connection man, da un trolley, da uno all'altro, più di più. Quando vi racconta che magari vi dice che nel paese di transito la vita si è prostituita, ma a un certo punto, grazie a un benefattore, è uscita. Su questo è un altro must, quindi qui tutti i campanelli che devono suonare. E poi ho fatto il viaggio, cioè appunto questo benefattore, una persona che ha incontrato in determinate strade di via, che non si può uscire perché è uscito, no? Invece loro riescono a circondare questa gente, aiuto io di fare il viaggio, qui mi devi suonare i campanelli. Quindi queste sono le cose che notate, come dire, dal racconto. Adesso vi dico alcune cose che poi sono uscite nei gruppi stamattina, che vi devono, che dovete notare, devono suonare i campanelli quando, di cose che fanno. Per esempio, date degli orari, che loro orientano sempre in ritardo, vi accorgete che lei è spaventata, vi accorgete che magari ha un rapporto di sudditanza verso un'altra ragazza. Allora, questa cosa va un po' distinta dal meno rispetto che loro hanno, perché tutte le nigeriane sapete hanno un rispetto che sono più grandi di loro, quindi può essere che una ragazza con le ragazze più grandi abbia un riguardo particolare, però se vi accorgete che quando questa passa lei abbassa gli occhi, se voi state parlando con lei passa questa, lei scappa, o questo capita di per te.
Vale anche sui casi verso un presunto marito?
Esatto, avrei detto, sì. Quindi, verso persone che sono all'interno, vale anche ovviamente nei casi, negli appartamenti misti, vale, è già capitato, di persone che sono, un 90% non è mai marito vero, non è mai fratello, mettete in discussione di questa cosa, non potete mai vederla da solo perché questo presunto marito si entra sempre nella porta, vuole partire, questo non va bene. State attenti alle persone che sono fuori dal CAS, perché se cominciate a notare che ci sono spesso ragazzi nigeriani con la bicicletta, lei vi accorgete se accompagnate alla porta, lei vi guarda, si spaventa, vi saluta di fretta, se ne va. Se viene a prendere per esempio un tassista ghanese, questa è un'altra cosa, madame manda le tassisti ghanesi a prendere la mia. Dovete stare attenti a come si comporta dentro, quali sono le figure con cui si relaziona. Perché adesso le madame usano anche i ragazzi nigeriani, ma usano spesso anche gli uomini ghanesi. Adesso poi io non vi dico tutto, cioè per stare qua 3 ore a raccontare, vi dico solo alcune cose. Poi se volete mi fermate dopo, avrò gli interventi di 5 ore. Quindi la sudditanza, dentro, fuori, il marito, il telefonante, è sempre al telefono. Parla con voi e vi accorgete che parla con voi al telefono acceso, questo l'avete già detto. Ha dei segni di violenza, cioè dei casi sono accorti perché la ragazza aveva cambiato parrucca per coprire che poi aveva tutto insieme. Ecco, vi accorgete che chiede un tenore di vita più alto di quello che può permettersi, cioè il soldo di vostro che avete detto stamattina, no? Parrucche, vestiti, tutti i giorni lei dovrebbe andare al corso italiano, non ci va, e va al corso di italiano, esce con le borse, con dei vestiti, perché si porta i vestiti, perché va in strada. Ma le strade quindi si cambiano, quindi fate attenzione a questa cosa, non è particolarmente rilevante. Cioè se uno va via per un weekend ha senso di può utilizzare i vestiti, ma se uno va via al mattino, torna la sera, perché comprarsi i vestiti se poi va a corso italiano? Quindi fate, dovete fare attenzione a tutte queste. Poi invece quali sono gli elementi che nota la commissione, perché vengono specificamente nei propri commissioni, lo dico perché così capite come mai la commissione ci segnala una persona. Voi dite, non mi accorta di niente, a me non c'è niente, perché la commissione ha segnato l'intestata, allora valgono tutte le cose che ci hanno detto, eh. In più loro per esempio notano se la donna viene accompagnata al colloquio, magari voi non accompagnate, ma viene accompagnata invece dagli uomini che chiedono di voler entrare. La donna durante il colloquio è spaventata, anche lì c'è il telefono acceso, dice per esempio che non è all'interno di un CAS e che vive con, questo ci capita per le ragazze che non sono nel CAS, non so di concorrente, in realtà anche si costituiscono, riferisce di vivere da un'amica, riferisce di essere in Italia magari da un anno e mezzo, due anni, e fa mantenersi, di non dire che ha un lavoro. Quindi questi elementi fanno pensare alla commissione che c'è qualcosa che non va e quindi la segnalano. Allora, quindi se a voi suonano i campanelli e la commissione suona i campanelli, cosa si fa? Si segnala l'evento di tratta, si fa una segnalazione. Allora, prima vi dico cosa fate, cosa potete fare voi e poi cosa fa la commissione, perché la commissione è più standard. Voi potete chiamare, allora, chi è l'evento di tratta? Come fate a sapere chi sono, che sono le genere? Allora, vi verrà dato sicuramente l'elenco, in ogni zona dovrebbe esserci. Se scoprite che non c'è, potete chiamare l'OIM, possono venire gli operatori dell'OIM, oppure potete chiamare il numero verde e farvi dire quali sono gli enti più vicini a voi. Allora, noi è capitato di essere stati chiamati da CAS, lontani da noi, ma nel loro territorio non esistiamo in tratta. Potete fare questo, poi vi chiamate e dite noi abbiamo un dubbio, spiegato, l'ente di tratta vi chiederà perché e magari è possibile che vi chieda di mandare una relazione. Ci sono degli enti di tratta, non mio, ma ce ne sono tanti, che vi manderanno proprio un pack simile che voi dovete compilare. Questo perché? Per fare un po' filtro, nel senso che appunto molti casi non, o altre persone non fanno filtro, quindi segnano tutti, è capitato degli enti di fare un sacco di colloqui con le madame. Dovete fare un filtro, dovete segnalare solo se ci sono degli indicatori, non uno ma di più, se no. Poi l'ente vi chiede, cioè voi siete obbligati, quindi, allora, se ci chiamate ci chiedete solo una consulenza, ma secondo te come è giusto fare in questa situazione? Finisce così. Se insieme decidiamo che ha senso fare dei colloqui con noi, vi chiediamo di informare donna. Cioè questo è scritto in tutte le normative. Cioè voi dovete dire alla donna che viene a parlare con l'intestata, poi spiegate in modo semplice, non è che mi fate la traduzione di 40 pagine di potenza internazionale a terra, perché non capisco, però spiegate chi siamo, cosa facciamo, in modo semplice, magari portando a loro, possono aiutarti per il permesso di soggiorno, cioè trovate delle cose, però diteglielo, ovviamente del CAS, ah vabbè mamma io ti ho mentito, ho detto che era così dire da te, no, poi non si può fare. E soprattutto in tutte le normative c'è scritto che la donna deve essere informata se e quando i suoi dati vengono dati ad altri. Quindi l'ente di tratta quasi tutti, chi non l'ha ancora fatto per farlo, vi chiederà di far firmare alla donna un consenso informato, dove c'è scritto che la persona sa che verrà a parlare con l'ente e che è informata del fatto che i suoi dati possono. Ovviamente dite, guardi, una roba si è spiegata, però dovete farlo. Allora, cosa fa la commissione invece? Allora, la commissione durante l'audizione pensa che la persona possa essere tratta. Allora, spiega alla ragazza quali sono le normative italiane che ci sono, può utilizzare anche dei volantini, quindi se la ragazza arriva in commissione, torna a casa e non ho capito, mi hanno detto che devo andare a parlare e c'ha in mano un volantino, il numero verde, praticamente gli hanno spiegato di venire a parlare con noi. Quindi gli propongono, quindi alcuni con un materiale, altri solo con delle parole, gli propongono di venire a parlare con noi. Cosa può dire la ragazza? Sì, no. Allora, se dice di no, cosa succede? Succede che la commissione può decidere in quel momento se dare il diniego o... Di solito, e questa è una roba prevista per legge, danno un mese di tempo, quindi la ragazza dice di no, non vuole venire a parlare con noi, fissano un'altra audizione dopo un mese, quindi se vi capita sapete perché. La razza che ci sta dietro è quello di dare il periodo di riflessione. In tutte le normative c'è scritto che ovviamente per ragazza di tratta è difficile leggere, difficile raccontare, bisogna lasciare il tempo. Quindi si spera che in questo mese magari la ragazza ci ripensi e a seconda questione che mi ha chiamata accetti la parente della parte di identità oppure dica tutta la storia. Se dice sì, le fanno firmare questo consenso informato, che è uguale per tutte le condizioni. Quindi la ragazza firma, cosa fa la commissione? La commissione chiama l'ente antitratta, no, non chiama, scrive una mail all'ente antitratta in cui non dice niente, cioè non ha l'obbligo, anzi lo fa per non influenzare, cioè non ci manda il verbale. Noi incontriamo la ragazza e non abbiamo mai niente, cioè sappiamo il nome, il cognome e il numero di telefono perché è scritto nell'informativa, basta. Non ci dà altre informazioni. Capita, mi è capitato ovviamente che danno magari informazioni rispetto, appunto, si faccia attenzione che la donna nel colloquio è stata accompagnata da delle figure, solo questo, però cosa è uscito nel colloquio non dicono, e non scrivono neanche sul verbale che è stato proposto alla donna in mia parte con noi, quindi è possibile che voi cassi non sappiate niente, se è possibile. Se la ragazza non ve lo dice, non è scritto nel verbale, la commissione non ha nessun obbligo a dirvi che ci ha mandato. La razza che ci sta dietro è quella della sicurezza e della protezione della persona, perché se la ragazza torna a casa e fa vedere il verbale alla madame che in fondo c'è scritto, se era andata là, quindi si tratta. Quindi non è tanto perché non si fida di voi cazzi, ma perché dietro c'è un senso, no? Allora, quindi la commissione non è obbligata a tomarvi le diritti. Questa è una scelta che è lasciata all'ente antitratta. L'ente antitratta che si valuta può coinvolgere o meno il CAS. Noi, per esempio, io tendo a farlo nel momento in cui ho esplicitato che magari nel consenso informato la ragazza non dà sul mio telefono ma dà il numero dell'ente, cioè il coordinatore del centro. Se già esplicitato, io lo coinvolgo. Oppure se non è scritto io chiamo una ragazza e noi chiediamo ma tu dove abiti, sei in un caso o no? Se lei dice a volte anche se da voi ti conosce. Se è da voi noi chiediamo ma possiamo avvisare le persone del CAS? Se lei dice sì, chiediamo, se no no. Allora, secondo me è importante chiamarvi perché ci date delle informazioni. Ci dice queste cose che voi avete rilevato, cioè la vostra identificazione preliminare è quella fondamentale, cioè ci dite, guarda la persona, abbiamo i forti dubbi perché esce, non dice dove va, per noi è un punto di partenza. Quindi potete chiamare l'identità se la vostra ragazza torna a casa dalla commissione, sì, e noi possiamo per scelta coinvolgervi, se questo riteniamo che sia funzionale a fatto il consiglio della persona. Vedo che c'è gente che fa così, domanda, no?
Una domanda però la relazione a voi si può fare anche pre-commissione, ovviamente se ci sono già, cioè, in modo da arrivare in commissione già con, cioè, con un passo avanti.
Ah no, okay. Questo tutto qui. Se la ragazza è appena arrivata, cioè voi da 2 settimane suona il campanello, voi in qualsiasi momento potete chiamare in contratto. Allora, ovviamente tante cose le potete fare voi, però ci potete coinvolgere anche se la commissione, cioè se lei non ha ancora la data della commissione. Poi questa cosa ok, hai visto? No, un'altra domanda? No, hai visto? Mi sono persa, scusate. Quindi parte la segnalazione della commissione, quindi ci scrive e la ragazza viene da noi. Allora, può esserci il contrario, cioè questo lo dico per gli enti di tratta che sono qua, può l'ente di tratta segnalare la commissione delle persone? Sì, cioè se decide che il percorso più giusto per lei, il consiglio per il soggiorno, non è quello di umanitare il titolo 18, no, sia il percorso sociale, il percorso con la denuncia, ma è la protezione internazionale, si può fare una comunicazione alla commissione per cercare di affrontare i tempi e poi vi spiego come si fa. Quindi la segnalazione, quindi il referral, può essere fatto da ambo i lati, quindi l'articolo 18 può segnalare alla commissione e la commissione e i CAS possono segnalare a noi. Allora, quindi cosa fa l'ente arbitrato in questi casi? No? Cosa possiamo fare? Allora, primo, non facciamo i miracoli. Non facciamo i miracoli perché ci sono dei grandi limiti all'identificazione formale ma anche preliminare. I limiti così li dico perché che sono il controllo, quindi se sono ancora molto controllati fanno fatica a fidarsi. E quindi questi elementi che vi do bisogna tenere sempre presenti quando si fanno i colloqui, sempre. Quindi il controllo, il timore delle ritorsioni, la mancanza di fiducia delle autorità. In Nigeria anche non si fidano della polizia per mille motivi, perché in Nigeria è corrotta, perché in Libia i poliziotti danno violentato in prigione. La scarsa consapevolezza della propria condizione, tante ragazze non capiscono di essere sfruttate o ancora non l'hanno capito. E l'altra cosa che è difficilissima da scardinare, il sentimento di riconoscimento, di riconoscenza verso la donna o verso chi le ha fatto il mondo. Ha favorito lo ricorso, ma tenuta in considerazione. C'è una domanda? Vai.
Sì, Isabella, scusa, volevo chiederti rispetto a quello che dicevi prima sulla segnalazione dalla commissione all'antitratta e viceversa. Quindi non è automatico che voi antitratta segnalate alla commissione?
No. Perché se abbiamo scelto per la donna e per il nostro permesso di soggiorno, poi mettiamo quello dei motivi umanitari, serve. Cioè, lo si fa solamente se si è scelta per quel tipo di strada, capito?
Un'altra domanda, e può darsi che la commissione faccia una segnalazione soltanto perché la persona, la beneficiaria, si trova in una situazione del rischio ma non sia coinvolta nella tratta o perché avrà più sospetto, perché si è capitato un caso in cui la commissione è andata alla fine e hanno soltanto informata che sarebbe stata contattata l'ente antitratta, noi abbiamo chiamato perché aspettavamo queste, diciamo, almeno un mese, però poi quando abbiamo chiamato ci hanno detto che i tempi erano un po', diciamo, lunghi, quindi si contattava tanto, non era stata identificata come una vittima di tratta. Allora, io non ho capito bene questa situazione, ci sono due situazioni diverse, in quel caso lì sarà stata solo segnalata perché era un possibile rischio.
Loro la segnalano quando ravvedono gli indicatori che ti ho detto, quindi i motivi possono essere. E loro cosa fanno? Non ve l'ho detto prima, sospendono.
Se non viene sospesa invece la commissione, è andata alla fine questa commissione. Sì, la commissione è finita, diciamo.
No, la sospendono nel senso che scusami, finisce l'audizione, sì, comunicano la donna che dovrà fare, cioè se vuole fare questi colloqui, la donna dice sì. Loro iter lo sospendono, quindi per 4 mesi. L'ente si tratta a 4 mesi di tempo per poter fare questa valutazione. Quindi, e dopo 15-20 giorni l'ente si tratta dovrebbe mandare una mail alla commissione comunicando che ha iniziato a fare i colloqui. Quindi l'ente si tratta a 4 mesi di tempo per poter incontrare la persona. Se quindi, tu sai che c'è da fare questa cosa, ma l'ente si tratta non chiama mai, può anche essere che la donna abbia dato un numero sbagliato. Può anche essere invece l'entrata ha chiamato la donna e la donna non si è fatta prendere, non si è fatta dire colloqui, a me capita. Ti metto gli altri. Quindi la commissione sospende per 4 mesi, allora l'entrata cosa fa? Allora facciamo dei colloqui. Allora, a questo iter che seguiamo anche se la persona ci ha segnalato voi il CAS senza che passi dalla commissione, no? Quindi se voi volete che ne facciamo un approfondimento, noi vi proponiamo questa cosa. Deve fare dei colloqui con noi. Quanti colloqui? Bene. Può essere uno e altro, però è capitato, la media sono almeno 3 colloqui. Ovviamente di donne sono fatti 6-7. Quindi tenete presente che 4 mesi non sono tempo infinito, sono tempo giusto. Perché poi tra un colloquio e l'altro noi lasciamo del tempo, perché la persona possa rifare. cosiddette. Poi capita spessissimo che donne vengono una volta, se una volta non vengono, si danno buca, sbagliano appuntamento. Ecco, la presenza di voi CAS può anche essere quella, cioè aiutateli a venire i nostri appuntamenti. A volte non vogliono, ma a volte si perdono, sapete, semplicemente non prendono. Luogo, allora, dove facciamo il colloquio? Questa è una cosa che... le commissioni è previsto che il primo colloquio con l'ente antitratta possa essere fatto nella sede della commissione. Allora, in Lombardia non lo fa nessuna commissione. Fuori sì, per esempio a Torino hanno questa prassi, cioè se la commissione individua che la donna meglio che parli con l'ente antitratta, il secondo viene fissato un colloquio con l'ente antitratta qua dentro la sede della commissione. In Lombardia, Milano, non so, tutte hanno scelto invece di fare, ma l'hanno scelta, in realtà hanno scelto invece di fare in modo che la persona veda l'ente antitratta da un'altra parte, quindi una sede antitratta. Questo perché a volte le donne associano, come dire, commissione e polizia, e quindi già è limitante, cioè le donne hanno paura, comunque non si fida. Invece l'ente antitratta lo riconoscono come qualcuno esterno, con persone che non sono la polizia, quindi anche separare due sedi ha un senso. Allora, dove fare il colloquio? Invece in questi mesi li abbiamo provati un po' tutte, ci siamo accorti che non va bene, proprio non buono, venire a fare i colloqui tra noi. Cioè venire a fare i colloqui nel CAS è stato, infatti non ci appoggiamo mai, abbiamo perso il nostro tocco, scherzando, cioè, perché? Perché non va bene? Perché loro hanno paura, spesso la madame è dentro nel CAS, quindi io vengo nel CAS, la madame è dentro con me, e poi l'ambiente per loro quotidiano, dove loro sono, cioè, dove sono immerse nel mondo nigeriano, dove tutti, cioè,
dove tutti vedono,
dove tutti parlano. Quindi a noi è capitato di che il CAS ci ha chiesto venite perché la donna è incinta, oppure perché abbiamo dei CAS che noi la nostra sede a Milano, non siamo operativi sul territorio di Lecco, i primi colloqui ci è venuto, vediamo come fare a Lecco, non fate venire le donne. Abbiamo visto che quando abbiamo tolto questa cosa, quindi fare venire da noi vuol dire scegliere un luogo, uscito anche in un gruppo, che sia neutrale, quindi di fatto da persone quindi esterne, che non condividono, guardate, loro a volte non si fidano di voi, infatti in molti casi mi dicono perché ti ha raccontato me, no, ma non perché conoscete darmi, o la donna non riconosce che voi siete darmi, perché voi siete immersi nella realtà in cui lei è.
Quindi
nel quotidiano voi conoscete le persone che magari la sfruttano, quindi questa cosa non è. Noi abbiamo scelto anche magari o di farle venire proprio nella nostra sede, o vedete sull'Ecco c'è stata questa grande disponibilità della Punta Montana, ci ha dato un ufficio quindi sul territorio di Lecco, ma che non c'entra niente né con la prefettura né con il CAS, quindi è esterno. E devo dire che da quando facciamo il colloquio in quella sede lì va tutto molto bene. Un'altra cosa che abbiamo scoperto che non va bene, mi pare, è fare venire più donne allo stesso CAS a noi. Quindi fare i filotti, porto 5, ovviamente è più comodo, perché no, buono, perché le ragazze non devono. Voi non dovete mai dire alle altre ragazze chi viene a parlare con noi. Se no, se loro pensano soltanto che le altre ragazze sanno ci vengono a parlare con l'altra, ovviamente vengono da noi, non ci racconteranno mai niente. Quindi anche questa cosa l'abbiamo sperimentato. So che fa tipo, io quando vado a Lecco, per esempio, magari so che nello stesso caso vedo tre donne, mi fisso in tre giorni diversi, oppure a orari diversi, ma tipo di un'ora a distanza, in modo che tra di loro non si vedono, tra di loro non sanno che vengono a parlare con noi. E anche questa cosa devo dire che è molto grande. Una cosa che c'entra non c'entra col luogo sono gli accompagnatori. Io fisicamente in tutti i progetti, cioè quali sono atti che ho comune, io metto fisicamente alla porta tutti questi uomini che accompagnano, perché vuol dire togliere chi lo controlla. Ovviamente non dico altro che tu sei il controllore che butto fuori la porta, però con l'escamotage dico guarda, il colloquio durerà tanto, non stare qua a aspettare, ma ti chiamerà lei quando è finito, oppure guarda, nella nostra sede non ci possono essere persone esterne che non possono fare con noi, perché abbiamo sperimentato che anche lasciare fuori dalla porta condiziona le donne, cioè le donne si chiedono a parlare con la voce, si girano indietro, questa cosa, togliendo anche i fratelli, i mariti, che poi non sono mai i fratelli e i mariti, devo dire che questa cosa cioè, aiutarti a farlo sfruttare. Allora, con chi fare i colloqui? Allora, coinvolgere la mediatrice o non coinvolgerla? Ecco, questa cosa che qui ci siamo interrogati molto. Nelle comunità noi abbiamo sempre usato le mediatrici, non mi ricordo una volta in 15 anni in cui mi sono detta forse era meglio non farlo. In questi colloqui sono porta a porta che invece a volte è meglio non coinvolgere le mediatrici, perché se loro sono così spaventate non si fidano del contesto ingegnano. Cioè, tante ragazze mi dicono, guarda, finché nessuno fa la mia storia, io sono sicuro. E allora mi sono proprio accorta che le mie ragazze non si aprivano perché c'era la figura della mediatrice. Va spiegato alla donna, guarda, che tu fai la mediatrice, sei brava, no? Però a volte non basta. Guarda che tutto quello che dice a me io non dico nessuno. Però è stato funzionale, a volte non mi parla. A volte perché al telefono io dico... cos'è, cosa faremo nel colloquio, chi sono, dico che ci sarà la presenza di una persona. A volte sono dico no, io voglio parlare, vengo solo con te e parlo con te. A volte mi è capitato di usarla nel primo colloquio e poi di intuire che la ragazza non si fidava di presenza di invece. E nel secondo e terzo colloquio non l'ho usata e la ragazza si è aperta. Capita molto spesso, ma ve lo diranno anche voi, magari che vi dicono, andate a parlare con la commissione, ah, c'era una che non mi sono fidata. So perché ho sentito fuori, ma eravamo... qualcuno l'ha detto. Allora, quali sono i contenuti di questi colloqui? Allora, per fare l'identificazione formale, noi dobbiamo verificare alcune cose. Quindi dobbiamo prendere dei dati che fanno riferimento al background della persona, quindi che tipo di studio ha, dove vita, quindi... cercare di capire il reclutamento, quindi voodoo, debito, inganno, il viaggio, quindi quali sono tutte le tappe in modo dettagliato, informazioni sui paesi di transito, quindi ha fatto chi ha lavorato, non ha lavorato nel connection out, nelle linee out, sì, no, e poi lo sfruttamento. Quando abbiamo tutti questi elementi siamo chiamati a fare una valutazione del rischio, quindi la persona mi capisco dall'indicatore, da quello che lei mi dice, che è vittima di tratta, cosa faccio? La inserisco in un programma di protezione o non la inserisco? Questo dipende dalla valutazione di sviluppo. Allora, come si fa a fare dei colloqui? Qualcosa ve lo dico, so che mi avete parlato di dimensione, ma a me piace. Come si fa a fare dei buoni colloqui di immersione, questi colloqui lo sono? Ve lo dico così capite che tecniche usiamo, ma perché vi può anche essere utile, perché alcune cose le potete fare anche voi. Allora, prima cosa, il fior d'occhio ci deve essere di tutto il colloquio è cioè, come cercare di fidarsi, cioè fidare alla persona, la fiducia, quindi so che ne avete già detto, ma... quindi, essere accoglienti, questo direi che è una base, non giudicare, e a volte viene spontaneo, dire cose che cavolo mi stai dicendo, ti viene. Fare molta attenzione al non verbale della persona e al nostro non verbale, che dice, ma tantissimo, una ragazza magari ti dice no, non ho fatto il voodoo, no, non sono sfruttata, e da quello che invece fa col corpo capite che invece queste cose le ha fatte. Avere sempre un approccio che direi infrastrutturale e quindi mai dare per scontato ogni concetto che voi dite, per esempio, anche solo che parlate dei documenti, non ha capito, ma devi partire dall'origine, ragazzi in Nigeria hanno un anno di documenti, quindi la prima cosa che devi fare è spiegare cos'è un documento, non andare a parlargli della commissione. Perché sennò non capisce, cioè c'è proprio una differenza di significati. Che nome do alle cose, loro devono pensare di avere come degli alieni, cioè da persone che vengono da un mondo completamente diverso dal nostro, cioè rifare di più diversi e dà dei nomi dei significati di cose in modo diverso. Altrimenti il vostro stesso intervento che fate è inefficace, perché voi usate il vostro metodo di misura che non è il loro. Quindi vi dovete mettere molto in discussione, insomma, questa è una cosa difficilissima. Cioè, e poi anche come vi approcciate. Cioè io mi approccio da un ingegnere in modo molto diverso come mi approccierei, lo faccio anche in un centro antiviolenza o con una ragazza rumena. per esempio, le donne italiane sono molto fisiche, vedete tra le nostre braccia, ma io non sognerei mai un colloquio con un'altra persona magari a prendere la mano. Io ho visto che un colloquio con nigeriani a volte toccarla in un momento da un senso, lei quindi, creiamo un aggancio, si mette a piangere e si apre. Quindi, questi sono solo esempi, però per dirvi, non è un colloquio qualsiasi, è un colloquio di immersione, è un colloquio fatto con persone che provengono da un altro mondo. E siamo noi che siamo chiamati a sintonizzarci sul loro mondo, se no colloquio non va mai. Poi io perdo moltissimo tempo, non vedo anche le mie colleghe, forse 20 minuti, se non mezz'ora, a fare una presentazione, cioè una buona presentazione, secondo me, che non vuol dire ciao, mi chiamo Isabella, sono qua chiamata dalla commissione contratti, raccontami la mia storia. Se si dice questa cosa, povera ragazza, diciamo. Io spiego chi sono, ma partendo dal fatto che ho incontrato tante ragazze nigeriane, e fare capire che io so lei cosa sta vivendo. Quindi l'altra cosa secondo me importante è dargli sempre il dato di realtà di verità, cioè, che non vuol dire per farlo viene a volte giudicare di essere aggressive, no, però la ragazza vi dice ma non è vero, io non ho fatto voodoo, no, non sono sfruttata, guarda, nella mia esperienza secondo me questa cosa c'è. Io ho visto che quando si dice così le ragazze a volte invece cioè meno male, cioè voi di chi fidate? Di chi vi mette a vostro agio e da chi vi può aiutare, chi vi può aiutare, chi ha conoscenza di quello che stai vivendo. Quindi, e vi dico, io so che non mi stai dicendo queste cose, non perché, ma perché hai paura. Quindi se voi verbalizzate questa cosa, loro a volte non aspettano l'ora, come ti dica. Quindi dare sempre, per esempio sul voodoo, un'altra tecnica che io uso, allora, nella mia esperienza io vedo che il voodoo è una delle cose che blocca tanto. Loro perché non raccontano il voodoo? Perché nel voodoo viene proprio detto, nel giuramento, devi parlare con nessuno. Allora, io una cosa che dico, lo dico io, non lo faccio più a loro, e gli dico, allora, io so che c'è il voodoo, so che hai paura a parlarne, lo faccio io, non lo fai tu, fammi solo capire se è vero o no, magari con un cenno della testa, degli occhi, questa roba lì muove, che loro in fondo non hanno, come dire, mancato giuramento, loro mi hanno detto niente, ho detto io, però mi fanno capire che questa cosa c'è. Un'altra cosa, per esempio, è che ti ho già detto, ma quello di io, cioè, mi sono accorta, faccio spegnere il cellulare. Questo, perché questo, allora, tutte le prime le cose che vi ho detto creano un rapporto di fiducia e quindi eliminano quel limite che vi ho detto prima, che è quello di non fidarsi di nessuno delle autorità. Bisogna fare anche quindi, delle tecniche, delle cose che mirino a eliminare il controllo, quindi un po' ve l'ho detto, una scelta del luogo. L'altra è quella del telefono, cioè io a un certo punto mi accorgevo che dovevo avere un telefono in mano, acceso, la ragazza così non mi raccontava niente. D'altra parte c'è la madame, c'è il presunto marito, c'è il controllore. Ovviamente io trovo delle scuse, cioè vi dico, comincio a tirare fuori dei cellulari, dico, ah, mi sono dimenticata di spegnere, e li spengo e dico, ah, spegni non che tu, e mi trovo di scattarsi, questo, guarda, qui siamo più tranquilli, se nessuno chiama, e poi invece qualche di spiegarvi dicendo, guarda, in Italia è buona educazione quando si vuole fare dei colloqui di lavoro, quindi trovare anche i vostri casi. Come è detto, fateci caso, quando dite che le ragazze hanno le cuffie, non stanno ascoltando, cioè a volte sì, a volte hanno le cuffie, ma invece ci accede al telefonaccio, fateci caso, noi queste cose anche in unità di strada, qua, tantissime, adesso addirittura vengono agli accompagnamenti sanitari, cioè raccogli che hanno il telefono, cioè, così la madame controlla se loro sono venuti davvero all'accompagnamento sanitario o no. Un'altra cosa importante che io vedo è la pazienza, cioè chi lavora in strada, io so che voi viene, cioè chi viene da arrabbiarsi, ma io ho parlato 50 perché non mi dice niente, poi noi vorremmo che ci dice contatto, vogliamo salvarla, aiutarla. Questo è il modo peggiore per fare in modo che la ragazza ci ascolti, bisogna essere pazienti e rispettare i tempi della persona. Allora, abbiamo fallito, siamo dei cattivi, operatori educatori, se in un colloquio lei non ci dice niente. No, a volte lei non è pronta, non ce la fa. E allora è una violenza ulteriore, secondo me, spingere a fare una cosa che non è pronta. E poi perde la fiducia, cioè. Quindi la pazienza, vi dico perché. E la tolleranza della frustrazione, cioè chi lavora con geniali, chi mette acqua, noi operatori, dovrebbe farlo chiunque, però bisogna imparare, è la nostra frustrazione, quindi non deve tirare la grossa perché non serve a niente. Quindi questo è quello che facciamo, come lo facciamo, che si può portare qui, ci avete segnato una persona, la commissione insegnante, noi facciamo questi colloqui, due, tre, facendo, mettendo in campo questa accortezza, facendo così, quale può essere l'esito? No, l'esito può essere che la persona esterno non c'entra niente con il tratto di sfruttamento. Può essere che la persona, secondo noi, è diventata, ma non lo dice. E allora qui appunto fate quello che vi ho appena detto, quindi essere pazienti e non prenderla come una sconfitta. A volte questi colloqui sono funzionali, cioè sono una tappa, cioè il percorso di emersione e di identificazione è un percorso lungo, che ha tante fasi. Quindi noi abbiamo visto che in questo anno magari le persone che sono venute da noi segnalate dalla commissione non hanno detto niente, poi sono andate in commissione, ovviamente hanno fatto il diniego, e dopo le donne ci hanno telefonato, oppure le abbiamo ritrovate in strada, e lì allora, che a volte cioè, noi dobbiamo dire quello che vogliamo, mettere in campo tutte le strategie che vogliamo, e non sono pronte, non sono pronte. A volte il documento è una cosa che invece si può utilizzare per cosa fare è stare nella relazione, quindi voi cast ci mandate una donna che viene ma non si apre con voi, state fermi nella relazione, cioè per loro il fatto che voi ci siete è già una cosa importante. Noi diamo per esempio il nostro numero, quindi diciamo va bene, se cambi idea chiamaci, questa cosa succede, quindi non vi arrabbiate, eliminate tutto, vi date una possibilità, non la porta, no, state dove siete, che a un certo punto lei forse no, cade quasi sempre, magari anche dopo un anno con l'unità di strada questa cosa accade spesso. Quindi se è negativo, se è positivo, anche qui tutte le donne che vengono a fare quello con noi nel comitato di tratta devono entrare nelle comunità protette? Forza? No. Perché sono chiamate a fare quella valutazione a rischio. Se una donna nei nostri colloqui sta fuori perché è entrata a un diritto, però non è la condizione di sfruttamento, questo capita spesso, perché magari lei arrivata in Italia, la sua madame era in Francia, decide di non arrivare in Francia, sta in Italia, quindi non c'è motivo per cui entri in una nostra comunità, ci sono dei motivi, quindi può stare nel caso che siete, a meno che nel caso che siete non sia sicura, questo è capitato, di spostare le persone da voi a noi, perché la ragazza magari, cioè la madame era da un altro paese, però dentro nel cast c'erano delle figure che invece cercavano di convincerla ad andare, c'erano dei madame, quindi allora in quel caso sì, nel caso della donna piccola non può stare nel vostro cast, quindi viene spostata nelle nostre strutture. Allora, molto spesso nei nostri colloqui, quindi anche se esce che la donna che è entrata non ha motivi di sicurezza, noi abbiamo uno strumento che è quello di chiedere alla commissione di fare l'esame prioritario della domanda. Questa è una cosa che noi usiamo negli ultimi mesi, è capitato. Quindi se una ragazza è nel vostro caso, non è ancora arrivata alla commissione, non c'è neanche la data, ce la mandate, risulta che tutto è in tratta, noi possiamo chiedere alla commissione di chiedervi di darci la data della commissione. Questa cosa è una cosa rapidissima. Le ultime che ho scritto, questo l'ho fatto con almeno 4 commissioni, tutte le hanno portato. Noi di tratta scriviamo, loro massimo una settimana comunicano la data dell'appuntamento, che di solito è un mese e mezzo. E poi danno un esito che di solito è positivo, ieri pomeriggio mi hanno detto che, cioè, danno un status. Quindi allora, anche questo è uno strumento che non applichiamo sempre, decidiamo insieme, diamo un senso anche per il progetto della persona, accelerare il percorso della commissione, perché per alcuni non hanno senso. Se la persona l'ho vista una mese fa, è arrivata nel CAS da una settimana, viene da noi, salta fuori, viene tratta, però può stare dove è, semplicemente è inutile che, cioè, non sa, non ha ancora capito neanche come si chiama, come funziona in Italia. Senso che lei stia lì un attimo, cioè si cerca come di anticipare se ha un senso per il progetto della persona, oppure se noi per la ragazza abbiamo detto guarda, dove sei in pericolo, è meglio che vieni da noi nel momento in caso di ecco. Lei ha detto no, io non voglio entrare nelle comunità tipo 18 perché sono restrittive, perché non ho patrimoni, perché lei comunque non ha molto coscienza e chiarezza della situazione di sfruttamento. Allora ci siamo detti scriviamo alla commissione per accelerare i tempi in modo che le venga dato lo status e lei possa confluire velocemente nel sistema nostrario, così la togliamo dal pericolo di via, lei si rendeva conto e ha detto di no. Quindi anche questa è una cosa che le commissioni fanno, è uno strumento, si decide quanti riguardano. Con la commissione come fa l'ente a comunicare? Cioè, dopo questi colloqui l'ente è obbligato a scrivere una relazione. Quindi noi abbiamo 4 mesi di tempo per incontrare la donna e dobbiamo scrivere una relazione. Cosa c'è scritto in questa relazione? Allora, nella relazione bisogna scrivere quanti colloqui si fanno, come sono andati, la donna è venuta, non è venuta, aveva un atteggiamento scostante, secondo me non è detto delle bugie, insomma. E poi raccontare la storia della donna evidenziando quali sono gli indicatori. Un'altra cosa che chiede la commissione di fare all'ente si tratta è quella di dire se ci sono, secondo noi, che la donna ha detto, degli elementi di pericolo là in Nigeria, se ci sono degli elementi di pericolo qua e quindi se noi abbiamo proposto o meno alla donna un traffico 18 e cosa ha detto la donna. E un'altra cosa che ci chiede è quella di capire se ci sono degli elementi di fragilità o vulnerabilità della persona. La persona è sempre positiva, la persona ci racconta che non dorme, quindi avrebbe bisogno di dorme nel vicino, nel senso che è molto traumatizzato, di spiegare se ci sono degli elementi di fragilità che noi nella nostra esperienza durante i colloqui sono emersi. Cosa fa la commissione? Quindi la commissione ha sospeso insomma il suo istruttore per 4 mesi. Ci chiede di fare incontro alla donna, ci chiede una relazione, assume la nostra relazione e cosa fa? Riconvoca la donna, quindi la rivede e poi può decidere di dire sì o no. Allora, nella nostra esperienza abbiamo visto che se la nostra relazione, negativa, non c'è un positivo negativo, però se la donna non ha raccontato niente è un diniego assicurato. Se la nostra relazione è positiva, con spiegati gli indicatori, io ho visto che ultimamente danno a tutto lo stato di risultato 5 anni, è capitato solo con una commissione fuori dalla Lombardia che è andato a studiare, però di solito danno a tutto lo stato di risultato. Quindi questo è... potrei andare anche a 3, mi richiamo all'ordine qui, potrei andare anche al 3 ore. Ma vediamo se ci sono delle domande che permettono magari di precisare meglio.
Qualche domanda, perché poi avremo anche il pomeriggio a disposizione, per cui se sono domande dovrà essere stringate, non farle.
Tanto io sto qua, al massimo mi venite a placcare, mi chiedete.
Io d'accordo con l'ufficio tratta, quando siamo noi a segnalare con il consenso informato eccetera, poi la relazione vostra viene data a noi e noi la comunichiamo alla commissione, mentre quando è la commissione che mi segnala la relazione la mandate direttamente a voi. Questi sono gli accordi che abbiamo preso con voi.
Con noi
l'ufficio tratta.
Del Comune Milano. Volevo chiedere casacche e lavorare in tempi diversi, commissioni diverse?
No, volevo chiedere semplicemente conferma e tutto il altro, perché è una procedura che poi...
Sicuramente sì, quindi se l'ingaggio della commissione noi mandiamo la relazione, ecco questa qua. Voi potete avere la nostra relazione anche se la donna non ce l'avete segnata, voi non ce l'ha segnata la commissione. Allora, se la ragazza ci dà il permesso, noi la mandiamo. A me capita che l'80% delle ragazze ci dice di no, ma appunto per la cosa che dicevo prima, non perché non si fida di voi, di persone, non si fida di voi perché siete immersi in quel mondo lì. Quindi se la ragazza mi dà il permesso, sia nel caso di una consegnata a voi, di una certa commissione, noi vi mandiamo la relazione, o anche se non vi mandiamo la relazione noi vi raccontiamo, non sono gli elementi emersi.
C'è la cosa diversa, nel senso che l'accordo proprio con voi è stato che se la segnalazione è della commissione, voi inviate la relazione alla commissione e a noi solo se la ragazza dà il consenso, ed è perfetto. Mentre quando la segnalazione avviene da noi, per cui mandiamo relazione con gli indicatori eccetera eccetera, voi la vedete e poi la relazione viene inviata a noi perché saremo noi 10 giorni prima della data della commissione a spedirla alla commissione.
Sì, se non abbiamo deciso di chiedere una cosa anticipata. No, allora, se decidiamo di chiedere una cosa, cioè una azione anticipata, un esame prioritario della domanda, siamo noi che dobbiamo chiederlo. Se la donna è entrata nell'articolo 18, non siamo noi. Se invece ha senso che la ragazza aspetti la cosa della commissione, si può fare. Lo facciamo di noi se serve per anticipare le cose.
Qualcuno lì, no? Ripensato?
No.
Sono
molto d'accordo su tutto quello che ha detto lei, e anche sulla scelta della ragazza si fa partecipare a una opera, però diciamo il caso che venga segnalata proprio dal CAS, per cui si metta in stretta fiducia con la ragazza, quale lei si è pubblicato in e tutto quanto, poi arriva il primo colloquio e che ha una paura tremenda, non ha ben capito, si è fatto un sacco di problemi. Una cosa che sono rimasta un po' delusa è il fatto che non veniamo qui in molti in cui proprio c'è piena fiducia da parte della ragazza anche al primo colloquio, proprio perché mentre magari in colloqui di ospedali, in psichiatria chiedono tranquillamente vuoi che le ragazze ovviamente possono decidere se sì o no, ma quale sì, ti partecipi, sei dentro, la supporti, esci, continui a rassicurarla, e mentre al primo colloquio mi ha capitato appunto che la ragazza ha paura, ha terrorizzato, si fa parlare, tali comunque non sono potuta entrare e lei avrebbe voluto mandare, anche questo chiedo, cioè, infatti, è una prassi dove proprio l'educatore non può entrare,
no, è entrato. A me è capitato di quello qui insieme.
Ecco, perché era la mia passata come una cosa, cioè anche qui. Però ci sono casi dove la ragazza proprio denuncia proprio all'educatore.
Allora, a me in questo caso invece è capitato di coinvolgere.
Dipende.
Ti dico, nell'80% dei casi le donne non passano, anche loro che non vogliono che tu mi dichi
questo. Quello sì, è giusto
rispettare. Se invece già ti racconta tutto a te, non è capitato. Anzi, in un caso ho dovuto far entrare l'operatore, perché a un certo punto ti dico che si mette a piangere spaventata, mi chiedevo, perché io ho fatto entrare, è andata benissimo. Anche qua ho usato un criterio, come dire. Ah, ce l'avete segnata voi, ma perché la ragazza vi ha già raccontato tutto, e noi dobbiamo solo valutare se la ragazza deve entrare al 18 o no, se dobbiamo spiegare quali sono le regole, così ha un senso coinvolgere, cioè, ci potete aiutare.
Ma io ho un punto tecnico rispetto alle richieste della commissione, perché mi è capitato che tra l'altro anche per caso ci siamo accorti che una delle nostre beneficiarie fosse stata segnalata dalla commissione a voi, e quindi effettivamente avendo una riva informativa di questa cosa va benissimo, oppure che la commissione invece scelga di chiedere a noi un rimando rispetto alla situazione della ragazza, senza spiegare però perché o per come, ma in un caso a noi è capitato che chiedesse di esplicitare che cosa fa la ragazza nella struttura, che cosa succede, sempre rispetto, credo, agli indicatori di tratta non l'hanno esplicitato. O in un altro caso che è successo ad un CAS che ha poi coinvolto lui perché non sa cosa fare, anche perché non ha esperienza, ad esempio mi ha presente un video, un CAS che non sa bene da che parte girarsi, addirittura che la commissione chiedesse direttamente a loro di spiegare la condizione psicologica della ragazza e in caso uscissero degli indicatori di tratta di segnalarla agli enti antitratta. Io adesso volevo sentire la commissione su questa cosa perché volevo capire bene cosa volesse sapere da loro,
però mi sembra una richiesta un po' complessa per degli operatori di un CAS che non sapevano bene come muoversi, hanno coinvolto un centro antiviolenza di Lodi che ha chiamato noi perché non sapevano bene cosa fare. Però in passato, almeno fino a qualche tempo fa, la commissione, se aveva dei dubbi anche rispetto alla tenuta psicologica della persona, chiamava ad esempio direttamente in guarda e non voleva assolutamente coinvolgere in questa cosa psicologi o operatori terzi. Quindi mi è sembrata una richiesta strana. O perché ormai sono full, ho pensato, gli enti ufficiali come ti guarda, o non so perché, nel senso, in cosa sceglie di chiamare direttamente voi, di chiedere un indicatore alla comunità, di chiedere una relazione psicologica alla comunità che potrebbe non avere uno psicologo, cioè non ce l'hanno.
Ma forse mi sembra strano che di certo invece sia. Quell'altra cosa che dicevi può essere perché magari la ragazza ha raccontato già tutto la comunità.
Già visto quasi una conferma.
Allora, questo mi spiega di dirlo, cosa succede? Se l'ente di tratta segna una persona o la commissione ci manda una ragazza, noi la inseriamo in, secondo me può essere preparata, la inseriamo in corso articolo 18, la commissione vede la donna e può sospendere per due mesi e chiedere alla comunità articolo 18 una relazione dove aggiorna cosa sta facendo la persona. Mentre l'ha trattata in questo modo qui, quella della ragazza ha raccontato tutto in sede, secondo me non c'è bisogno che io chiamo in tratta, che hanno capito già loro, avrebbero detto fatto, però va bene così, che non c'era pericolo frustrato, è chiede a voi di fornire questa relazione qua, cioè di aggiornamento, e soprattutto cosa sta facendo la persona in quel momento.
Quindi, non è fatto, può averla da ancora rimanere.